Sto morendo da freddo. Sappiamo tutti come è fatto un fiume. Abbiamo studiato le elementari, vi ricordate? Magari c'è chi è passato qualche anno, c'è chi è passata una vita. Però insomma, dai, sappiamo tutti come è fatto un fiume. Il fiume nasce da una sorgente. Fa un corso, un percorso più o meno tortuoso, più o meno lungo, portando una certa mole di acqua e poi sfocia necessariamente o nel mare o in un altro fiume o in un lago in diversi modi. Il fiume dà un senso di vita, viene sempre usato come una similitudine per indicare il corso della vita che nasce, fa appunto il suo corso e alla fine in un certo senso muore, ma in realtà dà vita a qualche altra cosa, vero? Che è l'acqua che porta. E la cosa principale del fiume è ovviamente la sorgente, cioè da dove parte. Se il fiume non ha una buona sorgente o intesa tale, il fiume non ha senso di esistere. E come è anche vero che il fiume non può fermarsi, ovvero non può essere impedito, necessariamente deve sfociare, altrimenti se è impedito in qualche modo con una diga, ad esempio, il fiume trasborda e può fare anche danni. Sappiamo quando ci sono state le esondazioni quante città hanno subito danni anche recentemente per fiumi che sono straripati. Stamattina parliamo di un fiume particolare, il fiume dell'amore di Dio. E così vediamo insieme la parola al quarto capitolo della prima epistola di Giovanni. Vedremo, scusate, troppo avanti. No, prova a mandarmela indietro, per favore. Ancora? Ok, grazie. Non so, non va più indietro, va solo avanti. Così leggiamo insieme il brano che si trova al capitolo 4, dicevo, di Prima Giovanni. Vedremo i versetti da 7 a 11. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio. E chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. E così è intitolato questo messaggio, Fiume d'amore, questo fiume che sta in Basilicata, ho saputo, e vedremo tre punti che sono la fonte dell'amore, l'amore manifestato e l'amore che sfocia. Siamo da diverse settimane su questa epistola e abbiamo proprio tirato fuori tanti concetti importanti, insegnamenti da parte dell'Apostolo Giovanni, che abbiamo detto anche più volte che lui è stato partecipe di prima persona, il discepolo che Gesù amava, delle gesta del suo maestro. Lui ha visto, l'ha vissuto, l'ha condivise, stava ai piedi di quella croce insieme a delle donne, era lì. È stato colui che è particolarmente testimone, posso dire, dell'amore di Gesù. E infatti il tema centrale di questa epistola è l'amore, l'abbiamo detto, e in particolar modo l'amore di Dio, ovviamente. Giovanni passa a trattare diversi argomenti e recentemente, la scorsa settimana, abbiamo visto l'importanza di discernere gli spiriti. E questi spiriti sono soltanto di due nature, o uno spirito che viene da Dio, o lo spirito che viene dal diavolo, che lui, l'Apostolo, chiama anticristo in questo frangente. Non ci sono altri spiriti, ci sono soltanto questi due tipi. E nel brano di stamattina vediamo insieme un argomento che riguarda la conoscenza di Dio. Noi non possiamo conoscere completamente Dio, vero? Perché Lui è onnisciente, onnipresente, è infinito. Sono aspetti che la nostra mente non riesce a comprendere, perché la nostra è una mente limitata. Però ci sono alcuni aspetti che ci è stato dato di conoscere. Le sue manifestazioni, il suo amore, le sue opere. il modo in cui si è rivelato, attraverso i quali possiamo conoscere in un modo sufficiente Dio. Qui sì, l'Apostolo torna a parlare dell'amore in un modo ancora più profondo, come una manifestazione dell'amore di Dio attraverso i suoi figli. Così veniamo al primo punto e rileggiamo insieme i versetti 7 e 8. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore. Da dove nasce il vero amore? Possiamo subito rispondere considerando questo primo verso, questa parte di questo primo verso, no? L'amore è da Dio. Ecco la sorgente. La Bibbia non considera l'uomo come fonte di amore, anzi, leggiamo un brano famosissimo che si trova in Geremia, capitolo 17, versetto 9, il cuore ingannevole più di ogni altra cosa è insanabilmente maligno. Quindi non è il cuore. Ancora, Romani 3, 9, 18. Che dire dunque? Noi siamo forse superiori? No affatto, perché abbiamo già dimostrato che tutti, giudei e greci, sono sottoposti al peccato. Come è scritto, non c'è nessun giusto, neppure uno, non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato frode. Sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti, la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. I loro piedi sono veloci a spargere il sangue. Rovine e calamità sono sul loro cammino e non conoscono la via della pace. Non c'è timor di Dio davanti ai loro occhi, ecco, questo è l'uomo. Così come lo descrive Paolo, che in realtà riprende un salmo. Quindi è già un concetto insito da una data particolare, dal momento in cui l'uomo ha voluto cadere, ha voluto in qualche modo sentire l'avversario e preso le sue responsabilità. L'essere umano, tuttavia, può provare questo particolare sentimento, no? Se ne scrivono poesie, romanzi, canzoni, quante canzoni sull'amore sdolcinate. E in realtà esiste questo sentimento. Ma allora dov'è la differenza con l'amore di Dio? La differenza sostanzialmente, almeno per questo frangente, è che mentre l'essere umano può provare e anche dimostrare amore, una forma così definita, questo amore, un sentimento particolare, sappiamo che anche tuttavia, come abbiamo appena letto, che il cuore dell'uomo non è fonte di amore. Anzi, e qui leggiamo che non solo Dio, in questi versetti di stamattina, non solo Dio è fonte di amore, ma Lui è l'essenza stessa dell'amore. Dio è amore, lo dice l'Apostolo. Quante volte l'abbiamo letto, no, sui nostri profili Facebook, o magari l'abbiamo detto anche l'abbiamo letto su qualche sala, no, questo slogan, perché racchiude tanto. Dio prova amore, l'ha dimostrato, ma Lui è l'amore. E da nessun'altra parte lo leggiamo questo slogan. Nessun'altra parte vediamo questo. Noi chiamiamo le persone che amiamo, no? Amore? Non è quello. È altro. E sappiamo anche, abbiamo detto anche tante volte, che tutta la Bibbia parla di amore, dell'amore di Dio. Ma per quanto riguarda l'uomo, allora torniamo all'uomo. E nello specifico, ecco, a parte l'umanità, così come l'ha descritta anche l'Apostolo Paolo, ma vediamo nello specifico l'uomo di Dio, il figlio di Dio. Come si relaziona con quest'amore? E leggo così una definizione di come deve essere l'amore a livello pratico per quanto riguarda i figli di Dio. Così come lo dice l'Apostolo Paolo, così torniamo, chiediamo aiuto a lui, un brano anche questo che abbiamo letto tante volte, in tante circostanze, forse nei matrimoni. Prima Corinzi 4, da 4 a 7. L'amore è paziente, è benevole, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. come dicevo prima, a volte si legge questo brano nei matrimoni, no? Quanto è facile da uomini, tra marito e moglie, fidanzatini. Non sta parlando solo di quello, sta parlando di ogni figlio di Dio, il suo amore che prova verso il suo prossimo. E conoscete un uomo o una donna che per propria natura manifesta questo tipo di amore? In ogni suo dettaglio? Qualcuno ci prova, in parte ci riesce, ma nessuno riesce a farlo in modo così completo. Se ami così, allora hai conosciuto la fonte dell'amore. Dio si è rivelato in te e necessariamente devi amare in questo modo. Ma sappiamo che non sempre succede. Perché? Lo vediamo tra un po'. Così veniamo al secondo punto, l'amore manifestato. Rileggiamo i versi 9 e 10. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore, che non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Dio ha dimostrato il suo amore in un modo tangibile, inequivocabile, il sacrificio propiziatorio dei peccati, che ancora stamattina, per grazia sua, abbiamo ricordato. Propiziatorio significa che è stato soddisfatto Dio per il peccato che l'uomo ha commesso, è stato versato del sangue. In questo caso, essenzialmente, visto che l'uomo non amava Dio, per far sì che questo accadesse, appunto, verso di lui, perché l'uomo amasse Dio e verso il prossimo, lui ha fatto in modo, Dio ha fatto in modo di equipaggiarci del suo amore, togliendo ciò che ci impediva di amare come lui vuole, mettendo in noi un cuore nuovo e amando in un modo diverso, togliendo da noi quel peccato, quella natura, per darci modo di poter amare come lui vuole, come lui intende. Questo era il piano di Dio e lo è tuttora. Nel corso della sua dimostrazione di amore, nel corso dei secoli, Dio è intervenuto così nell'umanità. È intervenuto in un modo particolare. Quando? Beh, storicamente sappiamo che è successo intorno al 30 d.C. Dio ha ritenuto opportuno quel momento, con i tempi che erano maturi, di intervenire con quel sacrificio che noi conosciamo, dando la massima dimostrazione del suo amore, perché il suo è stato un flusso di amore nel corso dei secoli, da quando ha creato l'uomo fino all'eternità, e noi stiamo in questo flusso, questo percorso di amore di Dio, dove abbiamo visto la massima espressione sul Golgota, con un episodio preciso che ha permesso che ci vivificassimo, ci fossimo vivificati, vuol dire fare vivi. Ma perché prima eravamo morti? Eh sì, eravamo morti ai peccati, affinché per mezzo di lui vivessimo, morti spiritualmente, ci ha resi vivi, di una vita diversa. Siamo qua di fuori, per chi non conosce Dio, è pieno di zombie, morti che non sono stati fatti viventi, stanno ancora morti, stanno dei vaganti, che stanno gironzolando intorno a noi e puzzano di morte. Anche se li vediamo belli, felici, contenti, noi siamo coloro che sono stati resi vivi di una vita particolare. Leggiamo, ancora ci viene aiuto Paolo, Efesini 2, i primi due versi. Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli. E così ci ha anche resi potenzialmente capaci di esercitare quello stesso amore che lui ha manifestato. Vi ricordate, qualche settimana fa abbiamo parlato di dare la vita per i nostri fratelli? Eravamo sempre in questa lettera. Quindi, dare la vita ai fratelli, resi capaci di amare, ma non sempre succede. Perché? Lo vediamo tra poco. Così affrontiamo il terzo punto, l'amore che sfocia, rileggo il verso 11. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Giovanni qui ci fa notare la nostra responsabilità. Il fatto che ci comandi include anche se stesso, dicendo noi dobbiamo, significa che non sempre è spontaneo, non è qualcosa che ci viene naturale. È un dovere inderogabile. Dobbiamo. Quest'amore deve in qualche modo sfociare nei figli di Dio e deve essere manifestato. Perché? Perché in noi è stato messo questo amore, perché noi l'abbiamo conosciuto, non il mondo. In noi ci è dato di conoscerlo. E allora cosa ci impedisce? E qui si parla di impedimenti, anche se in modo implicito. Quando è che usiamo l'espressione dobbiamo? Beh, quando qualcosa non ci viene automatico, o che comunque richiede un certo lavoro, un certo impegno, un certo sforzo, un certo sacrificio a volte. Dobbiamo andare a scuola, dobbiamo andare al lavoro, dobbiamo pagare le tasse, tutte cose che uno salsa la mattina e non vede l'ora. Non è così, non è spontaneo. Ma allora, il fatto è che più che uno sforzo in realtà è semplicemente qualcosa che è già in noi, ma che non riesce ad uscire, non riesce, viene trattenuto in qualche modo. Cosa ostruisce questo canale dell'amore di Dio? Qui, come ho detto altre volte, gli impedimenti sono di diverso genere: il proprio lavoro, lo sport, gli hobbies, la pigrizia, il nostro egoismo, la nostra avarizia, i nostri punti di vista, le nostre opinioni personali, a volte anche la nostra stessa famiglia. E pensate, a volte anche la nostra stessa Chiesa. Eh sì, il servizio che facciamo all'interno della Chiesa potrebbe essere un impedimento. In che modo? Beh, è il caso del cosiddetto attivismo. Quando noi nel servire stiamo servendo gli altri, siamo presi da altri motivi, non stiamo servendo Cristo e la sua Chiesa in realtà, non stiamo dando gloria a Dio in quello che facciamo, ma stiamo servendo il prossimo per uno scopo fine a se stesso, o addirittura per la propria gratificazione, per stare in certo senso a posto, no? Con gli altri, anche con Dio, sì, ma soprattutto con gli altri, per farci vedere. Ecco, questo è un altro impedimento, che non è il canale di Dio di cui parla Lui, che Lui vorrebbe per noi. Così siamo così presi a dare noi stessi, le nostre capacità, i nostri punti di vista che vogliamo in qualche modo imporre. E non pensiamo che dobbiamo soprattutto essere un canale di amore per Dio. Dobbiamo, ecco, toglierci, fare un passo indietro e lasciare che Dio operi attraverso di noi e arrivi a chi ci sta intorno. Questa è la vera chiave. E quindi dobbiamo essere un effluente, questo l'ho scoperto dopo. L'effluente è un fiume secondario che scaturisce dal fiume principale, quindi come se fosse un ramo del fiume principale, ok? E poi, oppure come una foce a delta, non so, si studiava il Nilo perché era un caso molto particolare, questa foce, il fiume arriva al mare e si ramifica in qualche modo, anche il Tevere ha un ramo, per cui, ecco, questa immagine, proprio questa similitudine, è per farci capire che noi dobbiamo essere quel ramo che continua a portare l'amore di Dio e sfocia in qualche modo, non deve essere trattenuto. In una parola, è un discorso di priorità, e la priorità è Dio, è il suo amore. Così in questo brano vediamo un particolare flusso dell'amore, quindi che abbiamo paragonato al fiume, il corso del fiume, abbiamo la sorgente, abbiamo il suo corso, percorso, e la sua foce. Quest'estate sono andato a vedere le sorgenti della Niene con Denise e un altro amico, e è stata una bella arrampicata, perché insomma bisogna arrivare a una certa quota, chi c'è stato lo sa, e siamo arrivati proprio alla sorgente, no? E visto proprio da dove nasce il fiume, quindi c'era una roccia da dove sgorgava quest'acqua, e non ho potuto resistere alla tentazione di bere quell'acqua, quasi anche a ricompensare lo sforzo fatto, no? E come pensate che fosse quell'acqua? Torbida? Amara? Ovviamente era fresca, cristallina, pura, invitante da bere, che tu stai lì, anche se hai bevuto fino a 2 minuti, non puoi non bere. Ecco, Poi pensiamo a questo fiume che passa per alcuni paesi, passa per Subiaco, va per Tivoli, fino poi a sfociare a Roma. Intanto fa tutto il suo percorso e viene usato, meno veniva usato per irrigare i campi, alimenta dei mulini, c'è un vecchio mulino a Subiaco, o qualche centrale elettrica di piccole dimensioni, quindi fa il suo lavoro. Ecco, l'amore di Dio è un po' così. Conosciamo la fonte, sappiamo chi è lui, sappiamo quello che è successo nel corso dei secoli, soprattutto tappa importante, il sacrificio di Gesù, e come questo sacrificio sia servito all'uomo, l'uomo di Dio in modo particolare, certo, e per cui passa questo amore, che in qualche modo deve arrivare al prossimo, alla Chiesa per prima e al mondo poi. L'uomo, abbiamo detto che prova amore, sono convinto che l'uomo può provare questo tipo di sentimento che parte da se stesso, a meno che non è una persona particolarmente malvagia. Ma è un amore inquinato dal peccato, abbiamo detto, non è l'amore di Dio, a meno che lui non abbia una conversione. L'amore di Dio parte da Dio, passa attraverso i suoi figli, ai quali però a volte, come dicevo prima, fanno un po' da diga. Non so se avete mai visto queste dighe enormi a volte, su grandi fiumi, fanno dei bacini, e vedi, ma riesce fuori soltanto un flutto da sotto. Ecco, a volte un po' siamo noi così. Non facciamo andare questo fiume, ma lo tratteniamo e lasciamo soltanto un piccolo flutto. Così, non facciamo da diga. Il comando di Giovanni abbiamo visto che è perentorio. Non lascia né ma né se, è quello di amarci gli uni gli altri. Abbiamo detto che parla essenzialmente dei fratelli e già partire dalla Chiesa sarebbe già una buona tappa, già un buon punto di inizio. Forse magari alle persone del mondo è più difficile, però ecco, avere questa possibilità di dimostrare questo flutto di acqua, di amore di Dio, quando ci si viene chiesta l'occasione. O magari pensiamo, vediamo dov'è il bisogno del fratello o della sorella. Ecco, questa possibilità che abbiamo di essere dei canali non ostruiti, ma liberi di far scorrere questo amore di Dio. Non ci priviamo di questo. Vogliamo pregare. Signore, abbiamo ribadito ancora questa mattina che tu sei l'amore, l'amore per eccellenza. Non ci sono surrogati. Ma tu, Signore, hai creato ogni cosa perché questo amore venisse alla luce, venisse manifestato. Ecco, l'uomo ha fatto la sua parte, ha avuto modo di inquinare, ha avuto modo di fare una copia di questo amore, ma non è l'originale. È qualcosa che tenta di provare, tenta di manifestare, ma con tanti fallimenti, perché alla fine non scaturisce a vita eterna, ma è qualcosa che è fine a se stesso. Così, Signore, tu ti sei rivelato con quell'amore particolare del sacrificio del Signore Gesù, che stamattina abbiamo potuto ancora una volta ricordare. Vogliamo far tesoro di questo comando di Giovanni, lui che aveva visto l'amore in modo particolare, non poteva non parlarne. Così grazie per questa possibilità che abbiamo di ricordare, ribadire, rifare nostri questi concetti, che rimangono nel nostro cuore, che lavorino, Signore, ci fanno riconoscere di chi siamo figli, di chi siamo portatori di quell'amore particolare. E noi, Signore, non vogliamo trattenerlo, ma vogliamo darlo a coloro che ci sono intorno. Nel nome tuo santo. Amen.